Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camuna.
Gentili ascoltatori di Radio Voce Camuna, buonasera a tutti voi da Paolo Sutera in studio per una nuova edizione del Voce Giornale. Si è chiarita nel corso delle ore la dinamica della tragedia che ieri pomeriggio ha tolto la vita a Valeria Coletta, 35 anni, e Fabrizio Martino, 40 anni, coppia di Milano che insieme alla figlia di 5 anni e a due amici stava passando il fine settimana sulla neve. Tutto si è consumato in pochi secondi lungo il sentiero Monte Vareno e lo Scanapane, pressi del passo della Presolana, nel comune di Angolo Terme. Intorno alle ore 12.50 la comitiva, che era partita dalla Val Seriana, dove aveva pernottato in una struttura ricettiva, stava percorrendo una strada sterrata d'estate molto frequentata. Di fronte ad un grosso cumulo di neve che ostruiva la strada, il gruppo ha deciso di proseguire. Valeria Coletta ha provato a superarlo per prima, ma è scivolata dopo aver messo un piede su una lastra di ghiaccio. Il marito, nel tentativo di afferrarla, si è sbilanciato, perdendo l'equilibrio. Entrambi sono caduti nel dirupo sottostante, facendo un volo di qualche centinaia di metri e perdendo la vita sul colpo. Il tutto sotto gli occhi della figlia, che era a pochi metri di distanza. A prendersi immediatamente cura di lei la coppia di amici che hanno subito allertato i soccorsi, ma ai vigili del fuoco e dal soccorso alpino, giunti sul posto con un'ambulanza dei volontari della Presolana e l'eli soccorso da Brescia, non è restato che recuperare i corpi della coppia. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Brenno, a cui è toccato chiarire quanto accaduto. Valeria Coletta lavorava come impiegata in un istituto finanziario, mentre Fabrizio Martini in un'azienda farmaceutica. Il percorso su cui si è consumata la tragedia, lungo 4 chilometri, è considerato di facile percorrenza, ma neve e pioggia lo hanno reso particolarmente insidioso. Il destino ha voluto che poco vicino si trovi il Salto degli Sposi, un belvedere che prende il nome da una coppia di polacchi che nell'Ottocento decisero di buttarsi da quel punto. Ieri il soccorso alpino è stato particolarmente impegnato sulle montagne bresciane. Dopo la tragedia consumatasi nel pomeriggio ad Angolo Terme, in serata infatti è giunta la segnalazione di 3 escursionisti dispersi nella zona di Punta Almana. I 3, non riuscendo più a trovare il percorso per entrare a casa, intorno alle ore 19 hanno lanciato l'allarme. In loro aiuto sono partiti gli uomini della stazione di Brenno della 5ª delegazione bresciana del soccorso alpino. L'intervento, reso difficile dal buio e dalle condizioni del terreno, si è fortunatamente concluso alle 23 con il recupero dei malcapitati. Individuati grazie al GPS, tutti e 3 in buone condizioni, nonostante le temperature rigide, sono stati quindi riportati a Portole, da dove erano partiti. Si terranno questo pomeriggio alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Toline di Pisogne i funerali di Evaristo Facchinetti, patron dell'Eseo Serratura e scomparso nella notte tra sabato e domenica all'età di 72 anni e che da tempo lottava contro una malattia. Nato nel 1948 a Lumezzane Pieve, Facchinetti si era diplomato ragioniere a Celano in provincia di Bergamo. Una volta laureatosi in economia e commercio a Milano è entrato nell'azienda di famiglia allora guidata dal padre Giuseppe. L'Eseo Serratura e Facchinetti sono di fatto cresciuti insieme. Nel 1978 l'azienda è diventata società per azioni, di cui Facchinetti è stato prima amministratore delegato e poi presidente. Sotto la sua guida l'azienda è poi balzata agli onori internazionali, trovando clienti non solo sul territorio camuno-sebino, ma anche nel resto d'Italia e dall'estero. Nonostante questo però Facchinetti non ha mai voluto far perdere alla sua azienda quella dimensione familiare che l'ha sempre contraddistinta, prima coinvolgendo nel suo sviluppo anche i figli Giuseppe, Francesca e Fabio, avuti dalla moglie Ivana Setti, e poi non dimenticandosi della gente del territorio, che grazie all'Eseo Serrature ha trovato un posto di lavoro vicino casa. La vicinanza alla comunità pisognese Facchinetti l'ha dimostrata anche nel sociale e nello sport, sostenendo numerose realtà locali come la Valpalotte, fondando con Maurizio Gatti il tennis tavolo Valle Camonica, ma anche dando una mano alle persone in difficoltà di recente a causa della pandemia e contribuendo sempre di recente alla ristrutturazione dell'asilo nido e alla realizzazione del museo Mirador sul lago di Iseo, la cui inaugurazione avverrà in primavera. Cambiamo argomento. Mentre in queste ore attesa una nuova perturbazione al parco di Luine, nei giorni scorsi si è dovuto fare i conti con delle precipitazioni che hanno spezzato alla base un albero a fianco dell'imbocco del percorso giallo. Inevitabile il taglio dell'albero, la cui potatura era da tempo affidata ad un anziano di Gorzone, che d'accordo con i gestori del parco ne recuperava i rami per il proprio vigneto. La decisione comporta così una nuova visuale per chi percorrerà quel sentiero, permettendo di vedere la roccia 5 anche dal sentiero giallo, ora più spazioso e luminoso, oltre che riportare alla luce una parte di un antico muro a secco. A proposito degli effetti del maltempo in Valle Camonica, venerdì scorso il comune di Piancogno ha riaperto via Vigne, dove una settimana fa si era riversata sulla strada una porzione di muretto a secco nei pressi dell'Oasi del Beato, impedendone il transito. La rete di segno artigiano, voluta dalla Comunità Montana di Valle Camonica per promuovere il lavoro degli artigiani della Valle dei Segni, lancia una nuova sfida. L'obiettivo questa volta è raccontare il suono del fare, e questo è il nome del contest rivolto ai creativi musicali per enfatizzare la forza del saper fare artigiano, nonché la voglia di ripartenza degli artigiani camuni dopo lo stop imposto dalla pandemia. Promosso e gestito dallo studio milanese Who Made SRL, il contest consiste nella realizzazione di un brano musicale da elaborare partendo dall'abaco dei suoni di lavorazione delle materie e del lavoro umano registrati in alcune botteghe della Valle Camonica. I partecipanti al contest dovranno così dare vita a quella che diventerà la colonna sonora di due video artistici che saranno realizzati per la narrazione visiva del circuito segno artigiano. Due le versioni del brano, una lunga ed una breve, da inviare via mail ad info@segnoartigiano.it entro le 12 del 5 marzo. Un'apposita commissione, composta da esperti musicali e tecnici del suono, valuterà il materiale ricevuto e sceglierà il vincitore, a cui andrà il premio di 1000 euro, oltre che ovviamente la possibilità di sentire la propria creazione e accompagnare il video di promozione del lavoro artigiano camuno. Apriamo la pagina sportiva tornando a parlare del Breno, della sconfitta nella partita di sabato contro il Brusaporto, l'anticipo di Serie D, perché il nostro Cesare Casalini ha raggiunto Mario Tacchinardi, allenatore dei Camuni, a fine partita. Sentiamo cosa gli ha detto.
Ma sì, diciamo è la solita nostra partita, nel senso che comunque giochiamo abbastanza bene, sviluppiamo abbastanza bene, creiamo anche qualche bella occasione, però siamo sempre poco incisivi negli ultimi 20 metri, è una caratteristica che purtroppo abbiamo dall'inizio, e facciamo fatica negli ultimi 20 metri a concretizzare poi l'amore di gioco che creiamo. Loro con un tiro da centrocampo in rigore sono portati a casa la partita, noi purtroppo non riusciamo mai a portare a casa una partita così, e gli episodi individuali ci penalizzano sempre. Ne avevamo parlato a fine primo tempo, potevamo anche immaginare un secondo tempo un po' più facile nelle giocate, perché loro magari si allungavano un po' di più, si aprivano un po' di più. Purtroppo veramente quei gol da centrocampo ci ha penalizzato, cioè proprio ci ha tagliato le gambe.
Ci sono ancora due partite nel giro di una settimana adesso, lo ritiene un vantaggio oppure un problema?
Ma noi dobbiamo trovare continuità di partite, perché il giorno d'andata è stato molto particolare, spezzettato, con grandi periodi di inattività, rinvii vari, quindi secondo me più giochiamo meglio è. Naturalmente giocando ogni tre giorni c'è un grande dispendio di energie, però ho comunque 17-18 giocatori che possono, mi permettono delle rotazioni importanti. Mercoledì sicuramente giocheranno, farò qualche cambio per cercare di centellinare le energie dei giocatori, e pensando già da domani alla partita con la Casatese.
Quest'oggi non abbiamo appuntamenti particolari da segnalarvi, ma vi ricordiamo di due concorsi letterari che si svolgeranno nei prossimi mesi e che in questo periodo stanno raccogliendo le adesioni. Uno è il Premio Letterario San Valentino di Breno, giunto all'undicesima edizione, dal tema L'amore ai tempi della pandemia. I termini per la presentazione dei racconti è stato prorogato al 30 aprile. I racconti, appunto, e le domande di partecipazione devono essere inviati via mail a premiosanvalentinobreno@gmail.com. L'altro invece è il Premio Letterario Racconto una storia breve del Circolo Culturale La Gazza di Borno, giunto alla 14ª edizione, dal tema Un'emerita Fandonia. I racconti e le domande di partecipazione, scaricabili dal sito lagazza.it, devono essere inviati a premioletterario@lagazza.it entro il 31 maggio. Per quanto riguarda il traffico a Sellero, mercoledì dalle 8.30 alle 17, chiusura al transito veicolare di via Ponte della Noce all'altezza del Civico 10, la strada tra Novelle e Sellero. Sulla provinciale 345 invece permane il rischio valanghe, per cui la provincia di Brescia impone la chiusura del tratto di strada da Nodano a Campolaro. Sempre per pericolo valanghe, chiuso anche il tratto dal chilometro 4400 al chilometro 49700 nel comune di Coglio. Inoltre il comune di Bienno ha emesso un'ordinanza di divieto di transito veicolare e pedonale fino a cessata emergenza valanghe su tutte le strade che conducono a Campolaro. A Piancamuno, per consentire lavori di efficientamento energetico della copertura di un immobile di proprietà comunale, il comune impone fino a fine lavori il senso unico alternato ed il divieto di sosta lungo tutta l'area interessata in Piazza Verdi. Passiamo alle previsioni del tempo di oggi. Cielo nuvoloso al mattino ma con scarse precipitazioni, schiarite dal pomeriggio. Temperature minime in calo a 2 gradi, così come le massime a 7 gradi, venti deboli. Funerali di oggi a Clusone, funerali di Giacomo Evaristo Bigoni, di 92 anni, alle 14.30 in Basilica. A Niardo, funerali di Bortolina Surpi, di 97 anni, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale. Atolini di Pisonia e funerali di Evaristo Facchinetti, di 72 anni, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale. Le prime pagine dei quotidiani locali aprono tutte inevitabilmente con la tragedia avvenuta ieri pomeriggio sul sentiero del Monte Vareno nel comune di Angolo Terme. Tragedia ad Angolo, titola giornale di Brescia, mamma e papà muoiono nel dirupo davanti alla figlia. Stessa notizia con le immagini dei soccorritori giunti sul posto sul Brescia Oggi del lunedì. Muoiono sotto gli occhi della figlia il titolo, la madre ha perso l'equilibrio scivolando in un canalone, il marito ha cercato di afferrarla ma è precipitato con lei nel vuoto. Se ne parla anche sull'Eco di Bergamo, dal momento che la tragedia è avvenuta al confine tra la provincia di Brescia e la provincia di Bergamo, appunto, marito e moglie muoiono davanti alla figlia, è il titolo che leggiamo. Si parla anche di zona gialla, perché d'oggi ufficialmente la Lombardia entra in zona gialla, nonostante ieri gli assembramenti nelle città, Brescia compresa, non mancassero, e questo, va detto, fa anche preoccupare in vista dei prossimi giorni e di un possibile aumento di nuovi contagi, contagi che in realtà non si sono mai fermati. A Brescia i contagi corrono, scrive infatti il giornale di Brescia, mentre sul Brescia Oggi del lunedì la zona gialla non è un libera tutti. Questo è un appello, più che un appello, un avvertimento, ma intanto leggiamo ultimo weekend arancione, multe e comportamenti non sempre perfetti. E sull'Eco di Bergamo si parla sì di Covid, ma di un Covid che presenta il conto agli alberghi, dove sono persi 15 milioni nell'arco dell'anno appena trascorso a causa appunto della pandemia. Spazio anche alla scomparsa di Evaristo Facchinetti, imprenditore filantropo, così viene definito dal giornale di Brescia, lascia un'eredità di valori, scrive invece il Brescia Oggi. Ed ancora invece parlando di eccellenze bresciane, il dolce di Deborah Massari che diventa opera d'arte per gli Uffizi, un dolce appunto made in Brescia realizzato dalle mani di Deborah Massari, figlia di Iginio, per celebrare la famiglia Doni che commissionò il famoso tondo a Michelangelo in un evento degli Uffizi di Firenze. La chiesa quest'oggi ricorda Santa Verdiana, ma anche San Precordio, Sant'Orso di Aosta, San Severo di Avranchet e San Paolo di Troyes-Château. A tutte le persone che festeggiano il proprio onomastico, i nostri auguri. È tutto per questa edizione. Paolo Sutera in studio vi ringrazia per l'attenzione. A voi tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.